un processo, come dire, di lento dissolvimento che insomma, era stato in qualche maniera già previsto da chi aveva seguito con attenzione questo ambiente, questo mondo politico. Era chiaro che stava venendo meno il collante politico di quest'area del cosiddetto centrodestra, cioè Berlusconi, quale però appunto continua a potersi proporre nella veste di federatore, di padre nobile, di guida morale, laddove non ha più però le forze e le risorse per fare quello che ha fatto nel 94, nel 2001 e fino al 2008. Questo ruolo lui se lo attribuisce, gli altri lo riconoscono sempre meno, non c'è un'alternativa reale, perché poi bisogna anche riconoscere che la debolezza di Berlusconi si scontra anche con la debolezza dei suoi rivali e competitori interni, e il risultato finale è questa scena da film alla quale stiamo assistendo soprattutto sulla Piazza Romana, dove entrano in gioco in realtà molte cose, per cui cioè, sicuramente strategicamente è un problema di leadership, come si dice. E poi ci sono anche dei calcoli di convenienza tattici, appunto la politica politicante. Per esempio la mia impressione è che sulla Piazza Romana la destra abbia deciso di contarsi. Non dimentichiamo che si andrà al voto nel 2017, nel 2018 con una nuova legge elettorale che costringerà tutti a rimettersi insieme, quindi i litiganti di oggi saranno costretti fra un anno o due a rimettersi insieme.
Lei quando parla di destra intende il centrodestra e comprende Berlusconi o parla della destra?
Sì, no, intendo la sua configurazione tradizionale, okay. Centrodestra che include Berlusconi, che include la Lega e che include Fratelli d'Italia. Questi signori, volenti o nolenti, dovranno rimettersi insieme per le politiche. A quel punto però bisognerà, come dire, calcolare bene come spartirsi i posti. Noi abbiamo una legge elettorale molto vincolante e sappiamo che il centrodestra rischia di andare incontro ad una sconfitta sonora, molto personale politico di quel mondo resterà a casa. Allora, l'esperimento romano secondo me va letto in questa chiave. Si sta cercando di contarsi al proprio interno per poter poi calcolare meglio quanto spetterà alla Lega, quanto spetterà a Fratelli d'Italia e quanto spetterà a Forza Italia. Mi rendo conto che è un modo di approcciare le cose un po' volgare, se vuole, ma credo che ci sia anche questo aspetto da tenere in conto. Ormai la Piazza Romana è stata data per persa, diversamente da Milano dove il centrodestra è competitivo. A Roma ci si è messi in testa che non si vincerà e che forse non conviene nemmeno vincere, e quindi si sta utilizzando questo appuntamento amministrativo per una resa dei conti interna. Fratelli d'Italia ha bisogno in particolare di farsi valere sulla piazza di Roma. Se la Meloni non dimostra di contare qualcosa sulla piazza romana, che diciamo, è l'unica piazza importante che sia rimasta diciamo, alla destra di provenienza missina e post-fascista, questo significherebbe andare alla trattativa in vista delle politiche con niente in mano, veramente a che punto dovrebbero accontentarsi delle briciole nella spartizione dei posti da parlamentare. Insisto, parlo di spartizione anche se può apparire in modo brutale.
No, ma professore, più chiaro di così non si può, chiaro ed efficace direi.
Stiamo già pensando tutti i partiti, si pensa al PD, perché non dovrebbe pensarci il centrodestra. Le prossime elezioni, le segreterie dovranno scegliere chi mandare in Parlamento, perché spero che sia chiaro che ormai è questo il meccanismo: si viene scelti dall'alto e si viene catapultati in Parlamento, e quando c'è una coalizione bisogna decidere quanto tocca ad ogni singolo membro della coalizione, ripeto, quanto alla Lega, quanto a Fratelli d'Italia e quanto a Forza Italia, e credo che sia questo uno dei fattori, non il solo evidentemente, che sta giocando molto in questa guerra per bande che si è scatenata a Roma.
Perché poi appunto i protagonisti sono tanti, oppure se si vuole usare un'altra lettura c'è un protagonista principale che è Salvini dal punto di vista del peso politico, con il suo progetto di rottamazione per creare un partito lepenista di destra. Ma intanto, rimanendo sullo scenario che lei delineava, oggi Marcello Sorgi per esempio sulla Stampa aggiunge un elemento in più, quasi di consapevolezza politica in tutto questo caotico sfascio a cui si stiamo assistendo, dice Marcello Sorgi, si sta in qualche modo cercando di prefigurare agli occhi di Renzi quello che potrebbe accadere quando si andrà a votare nel 2018, ovvero un ballottaggio con il Movimento 5 Stelle in cui il PD rischia di non vincere e in cui molto del consenso di destra in chiave antirenziana va dalla parte del Movimento 5 Stelle, quasi a mettergli del sale sulla coda. Lei è d'accordo con questa lettura?
Allora, io fossi Renzi seguirei con grandissima attenzione quello che sta accadendo nel Movimento 5 Stelle, e ancora una volta è molto interessante l'esperimento romano. La mia impressione è che il Movimento 5 Stelle si stia riposizionando dal punto di vista tattico dell'immagine proprio in vista dell'appuntamento delle politiche. Che vuol dire riposizionarsi? Rispetto all'impostazione un po' radicale di movimento di pura protesta, si sta cercando di mettere in campo figure che abbiano caratteristiche diverse. La candidata romana da questo punto di vista è esemplare, una donna che buca lo schermo, preoccupazione che prima i grillini non avevano mai avuto, è un candidato molto telegenico, anche un po' sexy, quindi diciamo un elemento che non era mai stato ritenuto interessante o politicamente utile per il Movimento 5 Stelle. È un avvocato in carriera, quindi non è il grillino medio che dà un po' l'idea di essere quasi sempre uno spiantato, studente fuori corso, disoccupato, un po' un marginale dal punto di vista sociale. Questo è un giovane avvocato romano, peraltro ben inserita socialmente sulla Piazza Capitolina. Se mettiamo insieme tutti questi elementi, compreso il fatto che ci vetta un po' col suo essere non di destra ma di una famiglia che storicamente è a destra, questo sta a indicare un riposizionamento verso il fronte moderato, diciamo così, perché si è capito che lì c'è una quota di elettorato enorme che potenzialmente il Movimento 5 Stelle può capitalizzare a suo favore, sicuramente nell'appuntamento romano, ma in prospettiva anche nell'appuntamento per le politiche nazionali. Quindi diciamo, questo cambiamento che è lento, impercettibile, io in questa chiave leggo anche per esempio la scelta un po' eccentrica del candidato napoletano a Napoli, un ingegnere milanese, tra l'altro si chiama Brambilla.
Brianzolo, anche, si figuri.
Leggo anche l'eliminazione dalla scena politica milanese della candidata, che insomma diciamo rispondeva a un cliché che appiattiva il Movimento 5 Stelle su un versante troppo diciamo di sinistra radicale. Potrò sbagliarmi, ma credo che sia in corso una grande manovra di riposizionamento che prefigura lo scenario che voi dicevate, cioè un ballottaggio al quale si prevede che debbano andare il Movimento 5 Stelle e PD, e a quel punto il Movimento 5 Stelle avrà tutto l'interesse a fare il pieno di chi? Degli elettori che sono rimasti orfani di un riferimento politico, quindi il vasto mondo del centrodestra, che ricordiamo in Italia continua a essere diciamo, socialmente, anche se non politicamente, maggioritario o comunque molto appetibile.